Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Generale Mousavi, un'enorme affluenza alle urne rafforzerà il soft power dell'Iran. Iran e ONU discutono di aiuti umanitari nelle zone di conflitto. E Netanyahu stromesso dalla carica del premier dopo 12 anni. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima. Vi presenterò anche oggi la programmazione di lunedì, il 14 luglio 2021 e cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. E dopo il commento vi invito ancora ad ascoltare la rubrica di oggi e passiamo subito alle notizie. Un'enorme affluenza alle urne alle prossime elezioni presidenziali garantirà la stabilità del paese contro i nemici e ridurrà le minacce straniere. L'ha ribadito il comandante in capo dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, il generale Abdul Rahim Mousavi, domenica intervenendo via videoconferenza in una riunione degli alti comandanti e funzionari dell'esercito, ha reso noto la massiccia partecipazione del popolo alle elezioni rafforzerà il soft power del sistema della Repubblica Islamica e farà elevare sempre di più la posizione dell'Iran nella regione. Lui ha proseguito: la massiccia affluenza alle elezioni funzionerà da uno scudo forte per proteggere il paese dai complotti dei nemici. Ha proseguito ancora il comandante dell'esercito aggiungendo: è da molto tempo che i nemici attraverso i media sotto il loro dominio hanno cercato di deludere la gente e farle credere che la loro partecipazione alle elezioni non avrà alcun effetto sul loro destino. Il 18 giugno prossimo avrà luogo la 13ª elezione presidenziale della Repubblica Islamica dell'Iran. E i diplomatici dell'Iran e delle Nazioni Unite nel corso di un incontro a Teheran hanno valutato i piani per fornire aiuti umanitari alle persone nelle zone di conflitto, in particolare proprio Yemen, Siria, Afghanistan e Iraq. Il viceministro degli esteri iraniano per gli affari legali e internazionali Mohsen Bahrvand ha avuto colloqui con l'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per lo Yemen Martin Griffiths a Teheran. Nell'incontro il diplomatico dell'Iran ha sottolineato l'importanza degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite nelle zone di conflitto, in particolare in Yemen, Siria, Afghanistan e Iraq, a prescindere da considerazioni e pressioni politiche. E il leader più longevo del regime sionista, Benjamin Netanyahu, è stato estromesso dall'incarico da una coalizione di rivali di tutto lo spettro politico, uniti dal desiderio di porre fine a un potere che dura da 12 anni.
Domenica il Parlamento sionista, con 59 voti a favore su 60, hanno posto fine al mandato di 12 anni consecutivi di Benjamin Netanyahu come primo ministro, eleggendo un nuovo esecutivo. Dopo l'annuncio, Benjamin Netanyahu ha dichiarato a Reuters: torneremo presto, e Netanyahu ha detto che lavorerà nell'opposizione per rovesciare questo governo pericoloso e tornare al potere. L'ultranazionista Naftali Bennett guiderà il nuovo governo. Bennett, che ha escluso uno Stato palestinese indipendente e vuole il regime sionista mantenga il controllo definitivo su tutte le terre che occupa, sarà primo ministro per i primi 2 anni di un mandato quadriennale, prima di passare al suo alleato centrista Yair Lapid. Reagendo alla notizia, il portavoce di Hamas, Fawzi Barhume, ha dichiarato: indipendentemente dalla forma del governo in Israele, non cambierà il modo in cui guardiamo all'entità sionista. È un'occupazione e un'entità coloniale alla quale dovremo resistere con la forza. Riapriamoci dei nostri diritti. Il rapporto di un'agenzia di intelligence tedesca ha rivelato un aumento del numero di membri e sostenitori del movimento di resistenza libanese Hezbollah in Germania. Secondo il rapporto dell'agenzia di intelligence interna per lo Stato tedesco, nella Bassa Sassonia il numero di sostenitori e membri di Hezbollah è aumentato da 1050 nel 2019 a 1250 in Germania lo scorso anno. Il solo stato della Bassa Sassonia ha riportato un aumento di 20 membri e sostenitori di Hezbollah, fino a raggiungere i 180 nel 2020, secondo quanto riportato dal Jerusalem Post. In Germania i seguaci di Hezbollah mantengono la coesione organizzativa e ideologica, tra l'altro nelle associazioni locali delle moschee, che sono finanziate principalmente da donazioni, ha affermato l'agenzia di intelligence nota come Ufficio per la Protezione della Costituzione. Nell'aprile 2020 la Germania ha vietato tutte le attività di Hezbollah nel paese. In Bassa Sassonia ci sono sostenitori di Hezbollah, ma anche simpatizzanti del gruppo in molte associazioni organizzate. Il rapporto rivela che le associazioni pro-palestinese e pro-Hezbollah sono attive nelle città di Hannover e Osnabrück, nel sud della Bassa Sassonia, nonché nell'area della città-stato di Brema. Secondo i dati dell'intelligence, il finanziamento dell'associazione proviene principalmente dalle quote associative e dalle attività di donazione. Dopo i giorni inglesi, ieri sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato a Bruxelles, dove a partire da oggi sono in programma il vertice della NATO e quella fra Stati Uniti e UE. Oggi è in programma la riunione dei 30 capi di Stato e di governo dell'Alleanza Atlantica. A margine del vertice è previsto un bilaterale di Biden con il presidente turco Erdogan. Lunedì scorso Biden aveva parlato con il segretario generale della NATO Stoltenberg in visita a Washington per un incontro preparatorio del vertice. Al centro della riunione di oggi ci saranno soprattutto le reazioni con la Russia, come ha spiegato lo stesso Stoltenberg alla vigilia dell'appuntamento. Domani il presidente americano incontrerà i presidenti delle istituzioni UE per il primo bilaterale dal 2014, quando alla Casa Bianca c'era ancora Barack Obama. Poi si trasferirà a Ginevra, dove mercoledì 16 è invece in programma un attesissimo primo incontro con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Russia parte anche dal punto di vista militare. Pechino resta il vero convitato di pietra negli incontri di Biden, lo ha dichiarato chiaramente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg in un'intervista alla TV pubblica del Canada CBC. E la Cina, ha ricordato, ha il secondo budget per la difesa più grande del mondo, la più grande marina militare, e sta investendo massicciamente in un nuovo materiale militare. Ma soprattutto la Cina non condivide i nostri valori. Lo vediamo nel modo in cui reprime le proteste democratiche a Hong Kong, nel modo in cui opprime le minoranze, come quella degli Uiguri, oltre che, secondo Stoltenberg, nel modo in cui usano la tecnologia moderna. Ecco perché, secondo l'uomo politico norvegese, è importante per la NATO sviluppare e rafforzare la politica quando si tratta della Cina. E colpi d'arma da fuoco in strada ad Erdea, vicino Roma, all'interno del consorzio Colle Romito, a essere colpiti da Andrea Pignani, 34enne, con problemi psichici, e due fratelli di 10 e 5 anni che stavano giocando a pochi metri da casa, un anziano di 84 anni che stava transitando in bicicletta, morti nonostante i soccorsi e i tentativi di salvarli. Secondo un testimone, una quarta persona sarebbe scampata alla sparatoria. C'era un altro uomo che ci ha raccontato che quel pazzo ha sparato anche lui, che era uscito da casa con la carriola per buttare la spazzatura, ma senza colpirlo. Per il sindaco di Erdea, Mario Savarese, Pignani conosceva le sue vittime. Evidentemente sì, perché ha sparato con l'intenzione di colpire, altrimenti avrebbe sparato a casaccio, ha commentato. E parte della Cornovaglia, la sfida Pechino, voluta dal presidente statunitense Joe Biden e fatta propria, anche se con toni più moderati, dagli altri sei paesi occidentali del G7, non solo con le parole di condanna del lavoro forzato e delle violenze dei diritti umani, e nel tornare a chiedere un'indagine internazionale sulle origini del virus e dalla Cornovaglia, parte anche la sfida al Nuova Via della Seta, con un consistente piano infrastrutturale alternativo a quello cinese. L'iniziativa americana prenderà il nome di Build Back Better World ed è una scossa per Pechino, di fatto una contromossa dell'America. Affiancata da Italia, Francia, Canada, Germania, Giappone e Inghilterra alla competizione economica del dragone. La Banca Centrale di Cuba ha annunciato che a partire dal 21 giugno gli istituti bancari e finanziari cubani non accetteranno depositi di dollari statunitensi in contanti. Le autorità cubane consigliano ai turisti di non portare dollari in contanti perché entro 10 giorni la valuta statunitense non sarà più accettata dalle banche dell'isola.
Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci.
Premio a chi ha filmato omicidio George Floyd.
Alla 18enne Darnella Fraser un premio speciale per aver usato il suo telefono cellulare per registrare l'arresto e poi l'omicidio dell'afroamericano George Floyd da parte della polizia di Minneapolis. Sono stati annunciati i vincitori dei Premier Pulitzer 2021, la più alta onorificazione del giornalismo. L'assegnazione dei riconoscimenti era originariamente prevista per lo scorso 19 aprile, ma per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia da coronavirus ha subito un rinvio. Anche quest'anno, come nella scorsa edizione, sono state premiate inchieste di grandi e piccole testate tra i vincitori del King of George Floyd e il racconto dello Star Tribune di Minneapolis, che da notizie di cronaca locale si è trasformata rapidamente in un movimento globale smuovendo intere sensibilità nella lotta alla disuguaglianza razziale. E menzione speciale appunto per Darnella Fraser, l'allora 17enne che riprese l'omicidio di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis con lo scopo di evidenziare il ruolo cruciale dei cittadini nella ricerca della verità e della giustizia da parte dei giornalisti. Al New York Times è andata la vittoria per la copertura della pandemia da coronavirus e per l'inchiesta The President's Tax Force imposta sul reddito nascosto al pubblico dell'ex presidente statunitense Donald Trump.
USA e coronavirus. Amici ascoltatori, benvenuti ad un altro appuntamento con la crisi economica americana ai tempi del coronavirus. Vi invito a seguirci anche in questa puntata. Negli USA ci vorranno anni prima che tutti quelli che sono stati licenziati per colpo della pandemia tornino a lavorare. L'allarme lo ha lanciato l'Ufficio Studi del Congresso USA, un organismo bipartisan. Tuttavia, l'economista Fabrizio Pagani, ordinario a Parigi e alla LUIS, direttore dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ex capo gabinetto di Piercarlo Paodan ed ex sherpa del G20, non è troppo pessimista. Non penso che la crisi del mercato lavoro degli USA sia strutturale. Potrebbe diventarlo se non si faranno le mosse giuste, ma io resto abbastanza ottimista. Il problema è che siamo in presenza di una ripresa a forma di K, con alcuni settori che vanno bene e altri, tutti ad alta intensità di lavoro, che vanno molto male. Ci vorrà del tempo per uscirne fuori, ma ce la faremo. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi del Congresso, l'economia a stelle e strisce sta andando meno peggio del previsto. Quest'anno il PIL crescerà del 3,7%, più di quanto lo stesso ufficio aveva previsto l'estate scorsa, e nel 2020 il calo della crescita è stato molto inferiore alle stime iniziali. Tuttavia, l'economia USA rimarrà al di sotto dei suoi livelli potenziali fino al 2025 e il numero di americani occupati non tornerà ai livelli prepandemici fino al 2024. Queste preoccupazioni sono le stesse di molti esponenti di spicco della federazione che anche hanno ribadito che l'economia resta in profonda recessione e che saranno necessari ulteriori aiuti fiscali per raggiungere una piena ripresa e aiutare i disoccupati a trovare lavoro. Dal rapporto dell'Ufficio Studi del Congresso emergono due considerazioni, spiega Pagani. La prima è che l'occupazione USA non si sta riprendendo così velocemente come dovrebbe, perché i settori più colpiti dai lockdown sono quelli dei servizi di intrattenimento, ristorazione e turismo. La seconda osservazione, invece, lascia ben sperare. Se la ripresa è come spiega sempre l'Ufficio Studi, significa che siamo in presenza esclusivamente di un shock esterno. Non sono pochi coloro che non vedono il rischio di nodi strutturali. Potrebbero nascere in seguito, ma al momento non ci sono. L'occupazione è sempre un po' in ritardo rispetto ai dati macro. Prima inizia la ripresa economica e per quella dell'occupazione occorre sempre aspettare 3-6 mesi. Peraltro, questo che dicono sullo shock esterno e sulla ripresa mi sembra confermato dai dati odierni sul PIL italiano. Resta inteso che i problemi strutturali possono subentrare se non ci sono adeguate misure di sostegno. Si riferiscono in questa fase gli stimoli fiscali perché dal punto di vista monetario la Federazione e le altre banche centrali mi sembra abbiano fatto quello che dovevano fare. Ci possono essere aggiustamenti, ma sono a margine, mentre dal punto di vista della politica di bilancio questo pacchetto Biden a me sembra necessario. E pensano anche che debba essere ampio, ingente e ben pensato. E questo lo pensano anche per l'Europa. Negli USA il sostegno al reddito è probabilmente più importante, mentre per l'Europa servono più investimenti e riforme strutturali. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.